Difficoltà, incertezza, paura. Queste sono le parole che ci sentiamo ripetere in un momento così difficile per il nostro paese. La storia però ci insegna che l'Italia e gli italiani hanno sempre avuto la forza di rialzarsi. E ci rialzeremo anche ora, insieme, con l'aiuto di tutti. Aiuta anche tu l'Italia a ripartire, compra italiano. Tutti insieme torneremo più forti di prima. Pivert, un'avventura italiana. www.pivert-store.com.
Buongiorno carissimi ascoltatori, eccoci qui con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera, tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30 e questa mattina ovviamente siamo qualche minuto di ritardo perché è stata una giornata turbolenta ieri, c'è ancora da capire bene che cosa debba o non debba succedere riguardo Casa Pound. Quello che posso segnalare, così come ho segnalato ieri, è che fin qui nessuno ha visto nulla, nessuno ha visto un pezzo di carta, non si è presentato nessuno se non i giornalisti, si canta vittoria dalle parti del sindaco di Roma e del Movimento 5 Stelle, Per lo sgombero, ho letto di ministri, viceministri che parlavano dello sgombero della sede di Casa Pound il giorno della liberazione nazionale, in concomitanza con il 4 giugno, che è lo sbarco degli alleati, insomma, no, lo sbarco degli alleati a Roma, l'ingresso degli alleati a Roma. Insomma, ne ho sentite di ogni, ma alla fine il palazzo è lì, con la gente dentro, con i militanti dentro e quanto sembra. Si tratta solo dell'ennesima manovra elettorale di Virginia Raggi, visto che è in qualche maniera abbastanza scontenta del fatto che il Partito Democratico non la sostenga nella sua ricandidatura al Comune di Roma, cerca di prendersi dei voti a sinistra perché sa che a destra non riceverà più nulla di nulla e quindi cerca di accreditarsi nel fantastico mondo dell'antifascismo. Andando a sbattere però ovviamente su una cosa che si è palesata, cioè la totale malafede, la completa bugia del sindaco di questa amministrazione che addirittura ha parlato di legalità, ripristino della legalità, quando a Roma ci sono altre 100 occupazioni, quando a Capodanno il sindaco Raggi si è fatto fare sotto gli occhi un rave party in un palazzo occupato di 6 piani con dentro musica, droga, alcol. Di tutto e di più, feste, ingressi pagati, calcaresse, risse, senza che pronunciasse la singola parola, niente, quindi di che ripristino della legalità di cosa, però ovviamente possiamo ben immaginare che la Raggi ha fatto di questa vicenda il suo cavallo di battaglia e purtroppo nella sua testa soprattutto si è convinta che l'unico modo per vincere le elezioni sia arrivare allo sgombero di Casa Pound, e quindi un meccanismo che comunque si è avviato, vedremo come andrà a finire, però l'importante è che tutti quanti abbiamo chiaro che si parla esclusivamente di una manovra elettorale, di propaganda elettorale, e che dietro non c'è nessuna forma né di giustizia né di legalità. Comunque, vedremo dove si andrà a finire con questa vicenda. E oggi Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa si presentano con una livrea floreale, arboricola, chiamatela come volete. Addirittura il Corriere della Sera ha una mise verde, al posto del bianco della pagina è tutto verde, pianeta 2.0, chissà cosa succede, mi sono perso qualche giornata nazionale di Greta Thunberg o cosa, vediamo un po' se Google ci aiuta. E vediamo un po', non si sa. Boh, aiutatemi voi, aiutatemi a chiarire perché questa mattina dovete i giornali verdi e le testate giornalistiche ornate di fiori e piante. Per carità, io amo la natura, ma sapete poi che dietro a queste sparate ecologiste c'è dietro sempre la solita logica. Comunque, andiamocelo a leggere il Corriere della Sera. Volevo mettere una musica del circo per dare questa notizia, però adesso non la posso trovare. O la musica del circo, la musica di Benny Hill, perché tanto siamo, ecco, alle comiche totali. L'ipotesi avanzata dalla ministra dell'istruzione durante l'incontro con il Premier Conte e i sindacati. Plexiglass fra i banchi e visiere. Le ipotesi di Azzolina per il rientro in classe. Ma cioè davvero? Davvero devo leggere questo la mattina? Visiere al posto delle mascherine per mantenere la socialità e garantire agli studenti disabili, ma anche pannelli di plexiglass per mantenere il distanziamento tra i banchi. Sono queste le ipotesi fatte dalla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina durante la riunione con il Premier Conte e i sindacati, riunione nella quale la titolare dell'istruzione ha spiegato che l'obiettivo è portare tutti a scuola in presenza, con particolare attenzione ai più piccoli, che hanno sofferto maggiormente in questo periodo. si sta pensando di compartimentare i banchi, come hanno fatto altri paesi europei, attraverso pannelli di plexiglass, così da garantire la sicurezza di chi ci sta a cuore. Ritorno a scuola a settembre, complesso ma raggiungibile. Ma cosa c'è di complesso? C'è tutta Italia in giro, si fanno le cose, si viaggia, si prende il treno, si fa ogni cosa possibile e immaginabile. Purtroppo facciamo la fila perché ci sono ancora delle restrizioni così inutili, ma che cosa c'è, cosa può succedere a settembre di così grave da dover infilare i nostri figli dentro delle scatole di plastica e fargli vivere le peggiori esperienze della loro esistenza a scuola, chiusi dentro dei quadrati di plexiglass con le mascherine in faccia? Dov'è questa gravità, questo problema da scongiurare? Io non lo so veramente di che cosa stiamo parlando. Stupisco che ancora gli studenti non siano scesi in piazza, però vabbè, diciamo che l'anno scolastico è finito, siamo a giugno. Però insomma, se a settembre riapriranno le scuole così, ne vedremo veramente delle belle. Cioè, se fossi stato io studente all'epoca e all'epoca mi avessero messo dentro una gabbia di plexiglass con la mascherina, non so quanto sarebbe durata quella gabbia di plexiglass. Ritorno a scuola a settembre, complesso, l'obiettivo del governo è stato spiegato dal Premier Conte, aprendo nel pomeriggio una lunga riunione con tutti i soggetti coinvolti nel rientro delle aule dopo l'estate, il presidente di ANCI e Conferenza delle Regioni. Hanno però sottolineato molte criticità, ponendo il problema delle risorse e del personale necessario per la riapertura nel rispetto delle prescrizioni indicate dal CTS. Neanche i sindacati del settore sono usciti convinti dall'incontro ed hanno confermato lo sciopero programmato per lunedì prossimo. Chiudendo il confronto, la ministra dell'istruzione Azzolina ha assicurato: sulla scuola stiamo mobilitando risorse per oltre 4 miliardi, ci sarà subito un nuovo stanziamento di altri 330 milioni, bla bla bla, milioni, miliardi, milioni, miliardi e così via. Anche qui troviamo altri milioni, qui c'è un articoletto sul Corriere della Sera, in alto a destra Bill Gates, 100 milioni di dollari per il vaccino anti-Covid, mazza mia, un filantropo proprio, cioè solo l'Italia ne dà di 140 con quel simpatico Presidente del Consiglio che ha pensato bene di dare 140 milioni di euro a Bill Gates per la sua fondazione e lui ne mette 100 sul vaccino, no? Vaccino ovviamente, grande business mondiale, lo dice lui stesso, se apro l'articolo li investe nel mercato dei vaccini, non nel vaccino, nel mercato dei vaccini, però insomma per un virus che purtroppo, diciamo così, ha la gravissima colpa di stare scomparendo da solo e questo è inaccettabile per Bill Gates, è inaccettabile per il governo, per tutti, proprio è una cosa, una tragedia. Nel frattempo meno male che c'è qualche persona, qualche dottore, qualche luminare che sta sul campo e ci dice che, per esempio Zangrillo ieri ha detto un'altra ondata di virus è come dire che a dicembre a Milano nevica, no, non ha detto così, ha detto il giorno di Sant'Ambrogio. Però il giornale deve cambiare ovviamente le parole, vedi? Certo, forse Sant'Ambrogio nel titolo non si poteva scrivere, però dicendo a Milano a dicembre nevica è sempre un evento lì là che nel cervello può risultare come una cosa plausibile. Invece dire, ragazzi, dico oggi che il giorno di Sant'Ambrogio nevicherà a Milano è una cosa ben diversa. E quello era l'esempio che voleva fare Zangrillo per dire che è inutile che state lì a pregare affinché arrivi la seconda ondata. Perché qui mi sembra proprio mi sembra di sentire le preghiere dei governanti, mi sembra di sentire le preghiere dell'Unione Europea, mi sembra di sentire le preghiere delle banche affinché arrivi la seconda ondata, ma soprattutto dal governo italiano, diciamolo chiaro e tondo. E poi sotto arriviamo al vero primo articolo, che è subito sotto quello del plexiglass nelle classi. L'analisi, la BCE e la spinta da 600 miliardi, ora serve un piano, si parta da auto e acciaio. Sui conti italiani, sorpresa positiva dai dati delle entrate di aprile. Le ipotesi, rottamazione e incentivi per l'automotive. Ugualmente, stesso ragionamento. Possiamo pompare miliardi nell'economia quanto vogliamo, ma se effettivamente poi non li mettiamo in tasca a chi deve comprare le cose, dove vogliamo andare? Si parta da auto e acciaio, bene, non dalla produzione, spero, ma dal fatto di dare la possibilità agli europei, ma gli europei intanto già ce l'hanno, di dare la possibilità, e parlo qui per l'Italia, agli italiani di comprarsi la macchina nuova, perché qui siamo arrivati addirittura a che non si riesce nemmeno a comprarsi l'auto nuova e c'è gente che gira con macchine di 10-15 anni, che per carità sono bellissime, funzionantissime, però potrebbero essere tranquillamente cambiate. Insomma, c'è bisogno di capacità di spesa se vogliamo far funzionare l'economia. Però, insomma, leggiamoci questa analisi della Banca Centrale, che fra l'altro credo abbia fatto, ieri non sono riuscito a seguire tutte le vicende, e ci sia stato l'annuncio di un nuovo piano di acquisti da parte della Banca Centrale dei titoli di debito, e anche qui poi, no, ricorderete che ieri ho letto in maniera assolutamente positiva il fatto che noi abbiamo provato a collocare, abbiamo avuto richieste per 100 miliardi per i nostri titoli e ne abbiamo collocati 14. Il giorno dopo questa vicenda, la Banca Centrale ha annunciato un altro piano di acquisto, quindi poi sostanzialmente, no, rendendo meno remunerativo dal punto di vista degli interessi quei titoli collocati dallo Stato italiano, cioè nel senso da oggi vendere i titoli sarà più facile, sarà meno remunerativo per chi li compra, perché su quelli del passato comunque ci sarà un interesse che anche se non era altissimo, è comunque più alto, e quindi qui qualcuno ne ha approfittato, come leggevo ieri sulla pagina Twitter dell'ottimo, mo me lo devo andare a ritrovare, abbiate un secondo di pazienza, vediamo un po', apro il mio profilo, datemi un nanosecondo, tweet mi piace, eccoli qua, ecco qua. A pochi minuti dalla decisione della BCE, e leggo Ora Basta, che è su Twitter, è lo pseudonimo di un giornalista che scrive sulla verità, a pochi minuti dalla decisione della BCE, non vi viene qualche dubbio sulla fretta avuta dal Tesoro che ha annunciato un'emissione sindacata di BTP in un giorno festivo e chiuso l'asta il giorno dopo? Giusto in tempo prima della decisione odierna, a pensar male. A volte ci si prende, ovviamente, no? Perché se c'è un ampliamento del quantitative easing, ovvero del piano di acquisti della banca centrale, è chiaro che i titoli collocati da oggi in poi renderanno di meno. Stranamente il Tesoro ha fatto una collocazione sindacata, quindi riservata soprattutto alle banche, agli investitori istituzionali, ai grandi gruppi d'affari, mi pare che ieri li abbiamo letti poi, no? C'era JP Morgan, insomma i soliti li conoscete bene. È chiaro che ha fatto fare un bel guadagno a chi i titoli li ha comprati ieri e non il giorno dopo, forse anche per questo motivo che c'è stata la grande corsa e la richiesta addirittura record di 100 miliardi, e quindi va bene, però per dire. La nostra logica per cui quei soldi da chiedere ci sono non cambia, però secondo me a questo punto, guardando e analizzando tutti i dati e leggendo che la BCE ha fatto un altro programma di acquisti, si può dire tranquillamente che mercoledì questa vendita di titoli italiani è stata sostanzialmente, diciamo così, un favore non da poco a qualche amico. Ma io non sono un magistrato che può indagare su queste cose, poi che ci importa se facciamo i favori agli amici, facciamo il danno all'erario di miliardi di euro perché paghiamo interessi in più, no? Che se venduti il giorno dopo potevano essere molto più bassi, paghiamo interessi in più e non li paghiamo ai cittadini italiani, perché li paghiamo a JP Morgan e a questi altri fenomeni del grande capitalismo internazionale. Quello non è un danno erariale? No, ma perché un magistrato dovrebbe indagare? Che vi importa? No, indagate su Casa Pound, sul danno erariale di Casa Pound, di un palazzo con dentro 16 famiglie che vivono lì dentro in tranquillità da 16 anni. Quello è più importante sicuramente per la nazione, per il destino di Virginia Raggi. Che vi importa se lo Stato perde miliardi perché qualcuno fa un favore a un amichetto e fa un'asta di BTP quando il giorno dopo sa benissimo, che sa benissimo che la BCE vara il nuovo piano di acquisti. Comunque leggiamola questa intervista della Banca Centrale perché purtroppo, ahimè, è la nostra Banca Centrale. I fondi della BCE ci sono, ma dai, ora servono progetti. Strano che si scriva che ci sono i fondi della BCE. Mi pare di ricordare che la BCE è quella che stampa il denaro, così con la stampante, come dicono quelli che denigrano l'idea della stampa del denaro. Cioè, hanno una stampante nella Banca Centrale Europea e stampano il denaro. Incredibile, ragazzi, la magia nera. Comunque Comunque la BCE dice ok, io ci metto i soldi, voi fate i piani e i progetti. Sui conti italiani sorpresa positiva dalle entrate di aprile, l'ipotesi rottamazione, va bene, l'abbiamo già letto, il puzzle è ancora per aria in parte, da completare pazientemente, ma uno dopo l'altro. Alcuni pezzi principali stanno andando a posto, più in fretta di quanto fosse possibile prevedere solo pochi mesi fa. Metterli insieme non significa aver garantito la ripresa, ma con la mossa di ieri la Banca Centrale Europea ha ottenuto un risultato almeno altrettanto importante. Ha esteso una garanzia ai governi dell'area euro, soprattutto all'Italia, perché possano continuare a spendere per ricucire le falle della pandemia senza dover temere una crisi di debito. Di fatto ieri la BCE ha consapevolmente esteso una rete di sicurezza, quella per ora definitiva. Fa ridere, no? Perché l'articolo scrive la rete è definitiva, però poi scrive per ora, che vuol dire? Vabbè, comunque ne ha srotolato l'ultimo tratto che ancora mancava per dare una copertura a 19 paesi ancora vacillanti per la peggiore recessione in tempo di pace. Gli acquisti supplementari di titoli in maggioranza pubblici e in parte minore privati da parte della Banca Centrale valgono fino a metà dell'anno prossimo 600 miliardi di euro. Si aggiungono a interventi per 750 miliardi entro quest'anno già varati al 18 marzo, sempre come misura straordinaria per la pandemia, e altri due pacchetti in totale da poco oltre 300 miliardi di euro. Significa che la BCE sta dicendo ai governi: andate e spendete il totale degli acquisti già in programma fino a fine anno, e poi a metà 2021 circa 1700 miliardi. Si avvicina molto alle emissioni di debito pubblico in più nel 2020 provocate nell'area euro dalla reazione alla pandemia. Non lo ammetterebbe mai in questi termini, ma la banca centrale sta monetizzando gran parte del debito pubblico causato da Covid-19. Ma dai, ma perché c'era un'altra soluzione? No? Cioè, noi qui lo diciamo da 130 anni, eppure diciamo la banca centrale lo fa, e qui si lamentano pure, non lo ammette, ma sta monetizzando. Allora si può monetizzare il debito senza che muore nessuno. Nel mettere al suo posto questo ulteriore pezzo del puzzle, la BCE sta lasciando capire che la rete protettiva resterà al suo posto per tutto il tempo necessario, non solo per i prossimi 6 mesi o per il prossimo anno. Christine Lagarde, la presidente francese, ieri ha insistito più volte nel dire che la BCE vuole riportare l'inflazione al sentiero pre-Covid. In altri termini, si sta impegnando a sostenere l'area euro fino a riportarla sulla strada su cui si trovava prima di questo episodio. Non mi sembra che fosse una strada molto bella, comunque. La BCE aiuterà il sistema molto a lungo, poiché la stessa banca centrale a prevedere adesso che il reddito dell'area del 2022 sarà del 4% sotto da quanto lei stessa pensava solo 3 mesi fa. Significa che la Lagarde si prepara ad una missione di molti anni. Vabbè, insomma, ovviamente non c'era altro modo per salvare tutto il cucuzzaro, come si dice da qualche parte. Vediamo un po' se... I pezzi europei del puzzle sono quasi apposti, mancano quelli italiani perché le entrate fiscali in aprile siano di 7 miliardi più alte di quanto si temesse. Manca adesso un pacchetto di rottamazione per sostenere il settore dell'auto e dell'acciaio, ma sembra ormai questione di tempo dopo che Francia e Germania hanno varato i loro. Manca visibilità per il sostegno al reddito in autunno dei moltissimi che perderanno il posto, manca chiarezza sull'opzione di estendere garanzie pubbliche a parte dei vecchi debiti delle imprese verso le banche. Però insomma, ecco, quello che voglio dire io, che forse vorrebbe dire anche la BCE, cioè la BCE lo dice in quadro generale, io lo dico in ottica nazionale, anche se dovessero arrivare i soldi per fare quelle spese e per comprare quelle macchine e per comprare quell'acciaio e per comprare quelle cose, se smettiamo di produrle perché andiamo falliti, assolutamente non cambia niente per la situazione economica della nostra nazione, scivoliamo sempre di più verso il baratro, la deindustrializzazione, diventiamo una nazione da terzo mondo, usciamo dal G8, e così via. L'acciaio lo dovremmo produrre, lo Stato dovrebbe mettersi in testa di togliere le acciaierie agli indiani, agli algerini e a tutti quelli che hanno comprato le acciaierie in Italia e rimetterle tutte sotto controllo italiano, aumentare la produzione, perché altrimenti ci sarà un'emorragia delle nostre risorse, della nostra industria, che per comprare quell'acciaio dovrà rivolgersi all'estero, comunque, o agli indiani e agli algerini che lo producono qui, o ai tedeschi o ai francesi che lo producono altrove, o ai cinesi. Perché non produrre acciaio nostro se dobbiamo fare le macchine? Ma il problema a monte è che non facciamo più neanche le macchine, quindi potete ben immaginare che poi alla fine, no, anche qualora uno volesse mettere in piedi un piano di automotive, rottamazione, tutte queste cose qui per facilitare gli italiani che devono comprare le macchine, sarebbe ricchezza nazionale che esce dai confini e va da qualche altra parte, no? Molto chiaro a che cosa serve avere un'industria nazionale dell'automobile? E qui intanto là sotto la playlist mi è andata fino addirittura all'ultima canzone della fase 2 della trasmissione, quindi ritorniamo sui Guerrieri della Notte e passiamo anche a un altro articolo, scompare, ho qui che ho ricaricato adesso Corriere della Sera, scompare la vicenda della BCE. Crisanti, è una vera follia dire che il virus non c'è più, attenzione all'autunno, insomma lotte fra virologi e clinici. Il virologo dei tamponi in massa in Veneto, penso che dovremmo avere un'estate relativamente tranquilla, le scintille con Zangrillo. L'epidemia non è come un terremoto o un'inondazione, è un evento dinamico, si muove nel tempo, non si possono trarre delle conclusioni definitive da una singola osservazione. Non ha senso dire che il virus non esiste più, ma lo dice al momento, cioè al momento clinicamente non c'è evidenza che questo virus, e non ha detto che non esiste più, ma insomma che non sia pericoloso, no? Questo ha detto Zangrillo sostanzialmente, non ha detto che poi non sarà pericoloso in futuro, però ha detto prevederlo e dirlo adesso è inutile, perché continuare a spaventare la gente? Cioè non possiamo pensare che siccome c'è un virus che magari può far su e giù, si può ripresentare un futuro, noi dobbiamo essere pronti nuovamente a chiuderci in autunno o in inverno tutti dentro casa e cioè, affrontatelo in maniera diversa, visto che adesso le conoscenze su questo virus ci sono i test, cioè quando è arrivato non c'era nulla, non si sapeva neanche come curarlo, ok? La gente è stata lasciata morire in casa con la tachipirina. Gli ospedali erano strapieni, la gente moriva, della via intensiva al collasso, non si sapeva cosa fare, si intubavano le persone e magari non serviva intubarle e così via, non si sapeva nulla e abbiamo avuto l'ecatombe. Adesso si conoscono tante altre cose, il virus si è indebolito, se dovesse tornare a settembre, ottobre, novembre o a marzo dell'anno prossimo, quando diavolo dovrebbe tornare, sapremo affrontarlo. Non è detto che torni, la SARS è passata e non è tornata, e così tanti altri. Dovesse tornare, penso che siamo pronti per avere un piano che non contempli il fallimento della nazione, la chiusura in quarantena della gente dentro casa e così via. Quindi, di questo ci si dovrebbe occupare, invece di star lì a discutere e a fare a botte fra virologi, clinici, primari e così via. Quando finirà il coronavirus? La lezione possibile di un'oscura influenza russa? Mamma mia, che bello questo, ragazzi. Come funziona l'epidemiologia, la disciplina a cui chiediamo risposte? E cosa insegna quello che potrebbe essere l'unico precedente di una pandemia da coronavirus 130 anni fa? Chi dovesse chiedere alla scienza la certezza di un oracolo si sbaglierebbe, ma in queste ore, mentre le domande sul virus e la sua fine si accumulano, è bene capire le origini e il funzionamento dell'epidemiologia, guardare quello che potrebbe essere l'unico precedente di una pandemia da coronavirus scoppiata 130 anni fa. Inutile girarci intorno, la domanda è una, quando il Covid uscirà davvero dai nostri corpi e dalle nostre menti, no? Cioè posseduto, capito? Come se ce l'abbiamo tutti dentro, deve uscire fuori. Chiamate l'esorcista. Vabbè, insomma, qui alla fine tutto questo articolo, molto tecnico sull'epidemiologia, sulla storia, su quello che è successo, però quello che serviva al Corriere era fare il titolo con l'influenza russa. Così via. Al Corriere sono fantastici per queste cose. Virus si continua sotto, virus oltre 6,6 milioni di casi nel mondo, le vittime sono più di 391.000. Ritorna qui l'articolo della BCE che è stato spostato verso il basso, 10.000 emendamenti al decreto rilancio, super bonus 110% anche per le seconde case. E qui insomma emendamenti che poi chissà se vedranno mai la luce, i decreti attuativi per fare tutta questa roba qui, mi sembra che ne mancassero una novantina, chissà se sono stati fatti in queste settimane da quando hanno annunciato il decreto ed è stato pubblicato in gazzetta ufficiale. Comunque, anche qui bonus, bonus, spendete italiani, spendete in sicurezza e poi noi vi risarciremo. A chi si fila? Niente Italia per la Merkel, quest'anno farò le vacanze in Germania. Ah, meno male, ne siamo estremamente contenti. Che l'Italia è bellissima, anche la Germania è bellissima, tutto il mondo è bellissimo, ognuno resti a casa sua e si spende i soldi a casa propria. E ovviamente non ci sono tanti italiani che vanno in vacanza in Germania, sembra un po' normale. E speriamo insomma che molti italiani quest'anno decidano di rimanere in vacanza a casa e di lasciare i soldi nell'economia nazionale. Eccoci qua, addirittura siamo arrivati alle lamentazioni da parte dei globalisti, degli intellettuali del globalismo liberale, uno su tutti, Massimo Gramellini, penso che lo conoscete tutti quanti, che anche lui si lamenta di Muni per altri versi, non per la stessa motivazione di cui mi lamento io, ma si rende anche lui conto di una cosa, e leggiamo, perfino una mummia digitale come il sottoscritto ha capito che l'app Muni, rannicchiata dentro il telefonino, ha la missione di segnalare gli eventuali contagiosi che avrà incrociato lungo la strada. Già, il problema non è non da poco, è che per consentirle di svolgere il suo lavoro non basta che sia io ad usarla, a detta degli esperti deve farlo almeno il 70% degli italiani. Ora, e qui il problema si complica, per supportare l'app non è sufficiente un telefonino qualsiasi, ne occorre uno di ultima generazione, non alla portata di tutte le tasche e quasi del tutto assente da quella degli anziani, i più interessati a indossare lo scudo dell'app. Non si è trattato di una scelta classista, per garantire efficienza e privacy era necessaria una certa tecnologia e a volte la tecnologia se ne infischia del principio di uguaglianza. Non è la sola, bisogna riconoscerlo, dice Gramellini, ma se di solito i benestanti consumano un bene privilegiato in esclusiva, senza altri effetti collaterali che l'invidia di chi non se lo può permettere, nel caso di questa app la non condivisione azzera i vantaggi del possesso, Immuni funzionerà solo se potranno usarla in tanti, quindi anche chi benestante non è. Per risolvere il rompicapo servirebbe un ennesimo bonus, ma di che finanziasse l'acquisto di nuovi smartphone, ma a quel punto i complottisti direbbero che il virus è stato creato dalle multinazionali dei telefonini per costringere la gente a cambiarli, ma perché se ci fosse un bonus per i telefonini e per i cellulari, ugualmente penso che quegli stessi anziani di cui si parla, che non hanno la possibilità di comprarsi l'ultimo iPhone, non andrebbero certo ad utilizzare questo bonus, non saprebbero neanche come utilizzarlo, spendere prima i soldi per poi essere rimborsati, perché quando si parla di bonus spesso e volentieri non si capisce che bisogna spendere prima per essere poi rimborsati, non sempre si arriva al fatto che il commerciante fa direttamente lo sconto sul bene. Vabbè, continuiamo a parlare di bonus e di applicazione Immuni in un momento in cui non serve a nulla. Meloni sia al dialogo ma a due condizioni, la mascherina la uso sempre, vediamo un po' se siamo andati a sentire che cosa dice il governo da parte delle opposizioni, chissà. Il leader di Fratelli d'Italia dice via spartizioni e bonus inutili, facciamo in streaming gli incontri tra governo e opposizioni, contro di noi una deriva liberticida, la rabbia del paese può esplodere da un momento all'altro, ma noi siamo in grado di incanalarla. Ma che dici? Leggiamo, c'è un clima liberticida, una deriva preoccupante, se si vuole mettere a tacere il centrodestra, ed è controproducente perché la rabbia nel paese è reale, può esplodere da un momento all'altro, e se incanalarla in modo democratico, cioè l'opposizione, è un bene, non un pericolo. Considerazione molto scivolosa. Giorgia Meloni non aveva messo in conto le polemiche dopo una manifestazione come quella del 2 giugno, le polemiche si fanno solo se le manifestazioni le organizziamo noi, abbiamo visto gli assembramenti il 25 aprile, all'inaugurazione del ponte di Genova per Silvia Romano e anche, ed è comprensibile, a Codogno per la visita del capo dello Stato, ma gli unici su cui si indaga la Digos siamo noi e i negozianti che si erano permessi di manifestare contro il governo, e non pure altri, Pure altri, cara Giorgia, non ha davvero niente da riproverarsi. Abbiamo fatto il possibile, mi sono appellato ai nostri sostenitori perché non partecipassero e quasi tutti avevano le mascherine, ma se la gente ha così tanta voglia di partecipare, forse il governo dovrebbe interrogarsi. La gente non scende in piazza per fare un favore a noi, ma perché aspetta la cassa integrazione da 3 mesi e Conte finge che sia stata pagata? Prendersela con noi è la cosa più facile, ma tentare di farci tacere peggiorerà solo le cose. Ammetterà che Salvini tra selfie, mascherina calata e rivendicazione del fatto che comunque il virus sta morendo non ha fatto molto per evitare le polemiche. Io la mascherina l'ho sempre indossata e parlo per me, non avendo elementi per dire che il Covid sta sparendo non lo faccio, ne parlino gli esperti. Se dicono di utilizzare le mascherine le utilizziamo, ma le mascherine non devono diventare un bavaglio. L'ho già sentita questa qua. La mascherina non è un bavaglio, è uno slogan delle mascherine tricolori. Comunque, va bene. Ottimo se le mascherine e tutti gli altri che spingono da sotto riescono a influenzare chi parla. Significa che confermate la manifestazione stavolta per il 4 luglio, se le condizioni lo permetteranno la curva dei contagi scenderà, così come sembra e speriamo, ne faremo una grandissima con le mascherine se servirà, ma ci saremo. Io continuerò a stare in mezzo alla gente, ad ascoltarla, a dare voce alle istanze del popolo che vogliamo e dobbiamo rappresentare. Berlusconi vuole più proposte e meno chiazza, e chi ha mai smesso di fare proposte? Ne abbiamo fatte centinaia, serie meditate, non certo quelle che ci stanno propinando da Palazzo Chigi, come gli ultimi 70 milioni di bonus monopattini, e così via. Vado un po' veloce perché l'intervista è ancora lunga, però forse insomma ci interessa non poco, perché diciamo sempre che l'opposizione non ha spazio, e quindi leggiamocela tutta. Se non si sta tra la gente ma chiusi nei palazzi, il risultato è che si ritiene di risolvere la crisi enorme che ci attende a colpi di bonus monopattini. Hanno fatto carta straccia dei nostri emendamenti ed è grave perché lo scostamento di 80 miliardi che sono debito e che sarà pagato anche dai nostri figli, boom. ragazzi miei, io qua mi fermo perché se ancora non si sono capiti certi meccanismi e ancora si parla e si straparla di debito che sarà pagato di debito pubblico che sarà pagato dai nostri figli, veramente non andiamo da nessuna parte. Conte dice che è aperto al lavoro con l'opposizione, al netto del fatto che considero ridicolo che il Premier si presenti per dire quello che farà mentre la gente sta ancora aspettando i soldi che aveva promesso. Mi sembra solo che voglia gettare la palla avanti, vogliono dialogare, bene, ecco due condizioni, sparisce tutto quello che non c'entra con il rilancio, poltrone, consulenza, amenità, bonus inutili, e le riunioni dei governi e opposizioni le facciamo in streaming così gli italiani potranno giudicare. Ci stanno? Signori del Movimento 5 Stelle che amavano la trasparenza, guarda caso la dicono di no. Allora tu dici questa frase così, buttata lì in un'intervista, no? Per dire, vedete perché noi siamo più, eh? E poi sopra il titolo ti scrivono che tu vuoi dialogare alle condizioni, a delle condizioni, però ti scrivono che tu vuoi dialogare, capisci? Scrivono che vuoi dialogare, vuol dire che il governo tutto sommato può andare bene così, possono andare avanti fino al 2020, no? Quindi altro che le istanze, la rabbia degli italiani, semplicemente non lo devi dire mentre fai un'intervista che c'è una qualsiasi ipotesi di dialogare, neanche se tu avessi detto sì, possiamo dialogare se Giuseppe Conte si veste da pagliaccio con le scarpe quelle con la punta gonfia, il naso rosso e i capelli verdi e si presenta di fronte a noi con la faccia pitturata di bianco, i giornali avrebbero scritto comunque che tu volevi dialogare, anche se avessi formulato il più grave dei paradossi possibili, i giornali avrebbero scritto che l'opposizione vuole dialogare con il governo, accreditando il governo, capite? Come funziona l'informazione e la comunicazione? Però vabbè, tanto, se possiamo cadere sul debito che dovranno pagare i nostri figli, e cadiamo pure su questo, non c'è nessun problema. Abbiamo sempre avuto accenti diversi con Salvini e Berlusconi, e non siamo un partito unico ma una ricchezza, e lo è perché se andassimo al governo avremmo un programma comune e compatibile, perché condividiamo la stessa visione del mondo, cosa che non accade in questa maggioranza dove sono davvero diversi e divisi. Per questo penso che il governo Conte non sia quella in cui l'Italia con cui l'Italia può riprendere il cammino, e una volta finita l'emergenza sanitaria, è giusto tornare a libere elezioni. D'altronde, se si può votare per le regionali, perché non per le politiche? Il virus colpisce solo se si deve scegliere il nuovo governo? Bene, ottimo, un punto a favore. Di Giorgia Meloni, siamo contenti, si può tornare a libere elezioni, diciamolo con un po' più di forza, quando finisce l'emergenza. Ma quando finisce l'emergenza? Ma senti, questi che dicono che a settembre bisogna mandare i bambini dentro l'acquario a fare lezione, perché ti devi affidare a questo mantra della fine dell'emergenza? A proposito dei regionali, ancora non avete ufficializzato i candidati, coalizione con la Lega, correte divisi, sarebbe un errore, ma le coalizioni sono unite se si rispetta la parola data, noi l'abbiamo sempre fatto. Lo dice perché con il 16% che i sondaggi attribuiscono a FDI avete il diritto di pretendere e rappresentare la leadership, però è sempre stata una coalizione meritocratica. Il candidato premier è del partito che prende più voti, per primo riconosciuto la leadership di Salvini dopo le politiche, in ragione dei voti presi. I voti prima si prendono, poi si commentano o si rivendicano, non chiedo che richiedere i patti. A rivedere i patti siglati, bla bla bla, insomma, ok. Sarei curioso di sapere un'altra cosa di quanto ho letto di questa intervista di Giorgia Meloni, di qual è la visione del mondo del centrodestra. Perché certe volte a me è sfuggita, non lo so di che parliamo. Sarebbe veramente interessante scoprirlo. Quale sarà? La solita pappardella liberista della meritocrazia, questa è la visione del mondo del centrodestra. Comunque andiamo avanti con, dopo questa lunga intervista di Giorgia Meloni, che era doveroso leggere, visto che all'opposizione non viene data spazio, ma sappiamo insomma che alle volte lo spazio passa quando è conveniente al, cioè tu parli quando è conveniente a loro, a che serviva l'intervista a Corriere della Sera, perché poi l'hanno fatta, gli hanno dato risalto, perché sia il dialogo col governo, questo è il titolo, questo è quello che leggono gli italiani, perché l'articolo non lo apre nessuno, perché parliamo di, purtroppo, una dimensione in cui la gente non riesce a leggere più di 5 righe, purtroppo lo dico perché sappiamo che ci sono tantissimi italiani che si interessano di politica, leggono, si informano, approfondiscono, sono tantissimi, ma potete credermi che non sono più del 2-3% della popolazione italiana. Voi cari amici che ascoltate e che questa mattina non ho salutato sulla chat di RBN, che siete all'ascolto, siete persone che si interessano più di politica, perché per sentire una rassegna stampa come questa, dove si fanno approfondimenti sui temi economici e si parla di cose anche a volte abbastanza complicate e si analizza la politica fino in fondo, insomma, so che siete fra quel 2% di persone con la testa sulle spalle che sanno cos'è la politica. Fuori c'è un mondo di persone che non riescono a leggere neanche l'SMS e che bene che va leggono i giornali e che bene che va leggono i titoli, e quello che interessa sapere è che tu, cara Giorgia, con queste frasi hai detto che sei pronta al dialogo. Per carità, ovviamente non è che è l'inciampo che finisci dentro la buca, però se il punto cruciale sono le elezioni non c'è il dialogo, cioè o le elezioni come dici o il dialogo a nessuna condizione, manco con la diretta streaming. Comunque va bene, meno male, qualcosa si muove un pochettino. E poi lo scandalo dell'acqua calda, Bersani con il centrodestra al governo non sarebbero bastati i cimiteri, tutti abbiamo detto, ah, brutto infame, come ti permetti di dire queste cose? Ma che non lo sappiamo, cioè, io lo so che è giusto scandalizzarsi, è giusto sottolineare, no? Però non ci si può stupire dell'infamità, delle affermazioni dei piddini o dei 5 Stelle. Tremonti, ecco qua un altro che va verso la grande coalizione, serve una grande coalizione, occasione storica per Lega e Fratelli d'Italia, l'ex ministro dell'economia, abbiamo un dopoguerra senza che ci sia stata una vera guerra. Va ricordato che nel 40 Churchill fece entrare nel governo i laburisti di Attlee. Professor Tremonti, cosa ha presentato? Un patto per la rinascita, cosa pensa di bond emesso? Leggiamo, bond europei e tassa sul web vanno bene. No, non vanno bene. Ma per come sono congegnati servono per finanziare in conto capitale riforme future, non per le spese correnti attuali. Il MES è una manna in miniatura. Il diavolo sta nei dettagli, a Bruxelles ci sono più dettagli che diavoli. Funziona per uno slot operativo breve e finanzia piani ancora da presentare. E finirà che finanziamo poco più delle mascherine. Scommettiamo 2 miliardi con risparmio annuale in conto interesse pari a 30 milioni. Si rende conto, si teme che esploda la rabbia sociale, all'euforia seguirà una crisi in autunno molto diversa dalle altre, non chiuderanno solo le fabbriche ma anche negozi e laboratori, e per questa prima, per la prima volta la crisi colpirà pure le partite IVA, meno male, prima sguazzavano i loro. Sarà drammatica la squadratura tra sofferenze umane che saliranno e sprevidenze pubbliche che scenderanno, così che al voto della finanza pubblica corrisponderà da fuori la richiesta di maggior rigore. Già, vabbè, insomma, qui quando si parla di grande coalizione a me viene sempre il pelo dritto sulla schiena e viene proprio così voglia di spronare ancora di più questi personaggi invece a chiedere tutt'altro. Oh, ma eccolo qua, perché il pianeta 2020, oggi il Corriere si tinge di verde, l'abbiamo scoperto, 10 ore di incontri per la giornata dell'ambiente, economia, tecnologia, scienza, cibo, salute, cultura, l'iniziativa speciale del Corriere della Sera. Bene, ben venga, anch'io sono a favore della natura, vorrei un piano di investimenti nazionale pubblico per sviluppare la ricerca per la natura, per tutte queste cose, a patto che sia appunto spesa pubblica e soldi iniettati nell'economia per lavorare e per far girare appunto i soldi. Quindi sì, immaginiamo la mobilità diversa, immaginiamo di passare dal fossile al rinnovabile, facciamo gli studi, facciamo la scienza, buttiamo giù i progetti, costruiamo anche delle cose importanti, purché si spendano soldi pubblici a fondo perduto e li si mettano nell'economia, mi va benissimo, però qui invece alle volte la realtà è che tutta questa roba qui è usata come al solito per fare gli interessi del grande capitale, per indebitarsi, per mettere le tasse, e così lo sappiamo benissimo, quindi chissà dove si andrà a parare. Florida, il mondo post-Covid, digitale, bla bla, vortici di spazzatura, insomma niente di nuovo qui poi sotto per quanto riguarda il Corriere della Sera. Passiamo a dare un'occhiata a Repubblica e vediamo se ci troviamo qualche novità più interessante. Eccomi qua, scusatemi carissimi amici, ma ovviamente potete immaginare anche che io sia subissato in questi giorni di chiamate per interviste o altre cose. Ieri ero in silenzio stampa, stamattina sono qui a fare la rassegna stampa, nel frattempo mi chiamano altre radio e altre persone che vorrebbero farmi intervenire in diretta. Ovviamente no, ci chiamano soltanto quando c'è da parlare dello scandalo, delle inchieste, l'inchiesta giudiziaria per istigazione all'odio razziale, no? Come se il sottoscritto avesse mai fatto istigazione all'odio razziale. Poi ovviamente se criticare le politiche di immigrazione e fare odio razziale, qualche giudice dovrebbe in qualche modo dimostrarlo, però ovviamente oggi i media ci cercano e quindi mi scrivono anche mentre sono qui in diretta, non sapendo che io faccio questa rassegna stampa e altre radio vorrebbero farmi parlare in diretta, mentre sono invece qui con voi e qui con voi voglio rimanere. Quindi passiamo a Repubblica e vediamo che cosa ci dice. Oh, Repubblica, questa giornata dell'ambiente l'ha presa sul serio e quindi i primi 1, 2, 3, 4, 5 articoli in prima pagina sono tutti quanti legati a questo tema, una terra diversa, una nuova etica nei confronti della natura, ecco cosa possiamo fare per tutelare l'ambiente, cioè ecco quelli, come l'approccio, no, di quelli che la prendono dal lato storto, l'etica, le responsabilità, cioè allora questa cosa non diventa un momento per cambiare, per fare investimenti pubblici e per fare un passo in avanti verso un'armonia con la natura, no, diventa la scusa per rompere le palle a noi, no? Per dirmi che in questo momento io dovrei alzarmi per andare a spegnere il LED rosso della televisione, che è colpa mia se il mondo muore perché non ho spento il LED del televisore, o è colpa mia se il mondo muore se mentre mi lavo i denti lascio scorrere l'acqua. Eccola, ricordiamo a questi signori che noi l'acquedotto l'abbiamo inventato, no? 3000 anni fa e passa, e che qui non c'è mai stato un problema di acqua e che possiamo lasciare un rubinetto aperto quanto ci pare e l'acqua non finirà. Certo è uno spreco, è brutto, no, però non è colpa nostra di niente, è colpa vostra, è colpa di questi sistemi economici che avete messo in piedi, è colpa dello stesso capitalismo che oggi ci chiede di alzarci e di andare a spegnere il LED rosso. Perché tanto la logica è sempre quella, no? Che noi ci dobbiamo sentire in colpa, noi abbiamo la colpa, noi abbiamo il debito, noi siamo cattivi, i nostri comportamenti irresponsabili, perché dall'altra parte chi c'è? Chi è che è l'autorità morale per parlare agli altri di questi temi? I grandi giornali? I capitalisti? Le multinazionali? Chi è? Chi è che ha l'autorità morale per parlare di queste robe qui? No? La ragazzina che si compra il cappuccino biologico e che poi magari ha il padre ha investito 200 miliardi in azioni dell'azienda che fa l'acciaio in Cina buttando il carbone, emissioni a tutto. Cioè, di che stiamo a parlare? Per quale motivo c'è qualcuno che può permettersi di alzarsi in piedi e di dire a qualcun altro che ha una colpa in tutto quello che vediamo? I nostri comportamenti irresponsabili. Poi è chiaro che se prendo uno che butta il materasso in mezzo alla strada gli do una tortolata in testa, perché quello sì che è un comportamento irresponsabile e disdicevole, ma perché dovete torturare noi? Comunque vabbè, lasciamo perdere questa roba qua dell'industria. Ho fatto un'ottima, invece ricorderete, no dell'industria, dell'ecologia, ho fatto un'ottima, forse si ritrova da qualche parte in rete, non lo so, forse c'è un podcast anche su Radio Bandiera Nera. Insomma, abbiamo approfondito il problema anche con Gioime, che ha scritto un ottimo libro, Giampiero Gioime, su Altaforte, professore che si occupa appunto di industria green e piani vari legati all'ambiente, e abbiamo analizzato e sviscerato il problema anche dal nostro punto di vista. Comunque su Altaforte trovate un ottimo libro che è il suo, adesso mi sfugge il titolo perché era un po' lungo, ma insomma lo vedete immediatamente se volete informarvi sulla nostra visione anche sull'ambiente. La sanità bloccata per colpa del virus farà più morti dell'epidemia, questo lo dicono i dottori da tempo, è chiaro, no? Ci sono tutte prescrizioni, ovviamente la gente ha paura di andare in ospedale, tante cose sono state annullate, posticipate, passate in avanti, ma ci sono persone che hanno delle patologie che purtroppo, se non seguite correttamente e con i tempi necessari, possono rischiare molto e rischiano. E muoiono anche purtroppo, quindi bisognerebbe cercare di sforzarsi anche in ambiente sanitario di tornare alla normalità il prima possibile. Eccone un altro, Rossi, l'Italia di Casia al fondo salva stati per rilanciare sulla sanità. Vediamo chi è oggi che ci dice di... il governatore della Toscana, l'Italia di Casia al MES, non cogliere l'occasione del MES sarebbe delittuoso, sono 37 miliardi dell'Europa disponibili subito, senza condizioni e zero interesse. Così, altra roba di propaganda buttata là, tanto per, no? Nessuno può andare a spiegare a Rossi, ma forse gliel'hanno spiegato e non vuole dirlo, o forse gliel'hanno spiegato e non l'ha capito, o forse è semplicemente un ignavo e rileggi a pappardella quello che leggi sui giornali. Il fondo salva stati, il MES, è a condizionalità, punto e basta. Cioè non esiste una linea di credito che non sia sottoposta ai trattati europei, che dicono che poi comunque prima o poi ci deve essere una forte condizionalità e non ci sono soldi a fondo perduto nel MES. Comunque vabbè, lasciamo perdere, l'abbiamo detto un milione di volte. Noto che per fortuna gli ha dato solo un trafiletto. Stati generali in salita, questo perché? Perché il 5 Stelle, ovviamente per non perdere la faccia e perché è già in campagna elettorale, deve tenere il punto sul MES. Poi magari ci fa indebitare col cappio a collo sul recovery fund, ma il MES deve tenere il punto, e quindi per fortuna, almeno di quello non si discute, ma tanto c'è l'altro piattone bello che è pronto, in arrivo. Il problema qual è? Che qui i soldi servono subito e quindi si vorrebbe, no, farci indebitare subito, ma i soldi servono subito? Emettete titoli di Stato, ha detto la BCE che li compra tutti, fatelo, stampateli, quanto servono? 30 miliardi? Si stampano, domani si vendono, si collocano, anche se lo fate dopodomani. Quindi perché no? Perché dobbiamo indebitarci da qualche altra parte? Ecco qua la nuova rottamazione, 4.000 euro di sconto per chi si libera dell'auto vecchia. Lo prevede un emendamento del PD e Liberi Uguali nel decreto rilancio, se sarà approvato la misura scatterà dal 1 luglio. Torna la rottamazione delle auto usate inquinanti con l'emendamento del decreto rilancio depositato ieri alla Camera del PD. Si apre la strada a una grossa operazione di ricambio del parco auto sullo stile di quello del governo di Romano Prodi. L'operazione, se l'emendamento firmato da Gianluca Benamati, bla 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 bla, sarà approvato, prevede un contributo statale di 2.000 euro e altri 2.000 euro da parte del concessionario. In tutto dunque uno sconto di 4.000 euro a chi rottama un veicolo con più di 10 anni di anzianità. Anche senza rottamazione è previsto uno sconto di 2.000 euro.
1000 lo Stato e 1000 il concessionario. La condizione è che bisogna acquistare un veicolo nuovo Euro 6 con emissioni di CO2. Vabbè. La misura resterà in vigore tale e quale anche il prossimo anno fino al 31 dicembre, con la differenza che il contributo dello Stato sarà dimezzato, come quello del concessionario. In pratica lo sconto scende a 2000 euro. La rottamazione in forma diversa vale anche per il mercato dell'usato. Dal 1 luglio al 31 dicembre di quest'anno si potrà rottamare un'auto usata 0, 1, 2 e 3 con un usato non inferiore a Euro 5. Il vantaggio sta nell'esenzione degli oneri fiscali sul trasferimento dell'autovettura. Va bene, ci informeremo. Iniziativa ovviamente interessante da par mio, perché è giusto che si facciano delle iniziative per consentire agli italiani di cambiare il parco auto, e anche perché questa spesa fa girare i soldi nell'economia. Purtroppo, ahimè, se non produciamo l'acciaio da soli e se non abbiamo un'industria nazionale delle auto, questi soldi li mettiamo in mano ai tedeschi, in mano ai francesi o in mano agli asiatici, o chiunque importa automobili. Qui di fabbriche ce ne sono poche, ovviamente. Il compratore, quando si deve comprare l'auto nuova, può magari scegliere di comprare un'auto quantomeno prodotta in Italia da operai italiani, visto che comunque le aziende che producono auto hanno anche spostato la produzione, la sede fiscale all'estero, e quindi italiane non sono più. Questo treno l'abbiamo perso ormai da tempo. Andiamo ancora sotto. Mobility Manager, nasce un lavoro post coronavirus, lotta al traffico. Il governo con il decreto rilancio obbliga tutte le aziende con più di 100 dipendenti a prevedere una figura manageriale responsabile degli spostamenti casa ufficio, e così via. Facciamo comprare il monopattino a tutto, tanto so che finirà con questa cosa qui, tutti quanti dobbiamo comprare il monopattino, che il Mobility Manager ci dirà: ma amici, perché non comprate un monopattino? Ve lo vende Toninelli con lo sconto e venite qui al lavoro tutti quanti in monopattino. La Stampa, vediamo come apre, che è più interessante degli altri di solito. Oggi Bill Gates: puntiamo al miliardo di dosi di vaccino entro l'anno, convincerò Trump a restare nell'OMS. È così. Intanto lascio la base del manicomio per la seconda parte della trasmissione, tanto di quello parliamo. Dall'inviato a New York: Bill Gates non teme di essere diretto. Sono deluso che si parli dell'uscita degli USA dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Spero di dialogare col presidente Trump e trovare una soluzione costruttiva. Lo dice in una call con un gruppo di giornalisti internazionali, in cui annuncia che la sua foundation donerà 1,6 miliardi di dollari alla Gavi per i vaccini. Vabbè, cosa pensa della decisione di Trump di uscire dall'OMS? Nessun donatore è interessato a rimpiazzare semplicemente i fondi sottratti, perciò certamente incoraggerò gli USA a restare membri dell'OMS e continuare il sostegno che forniscono. Vabbè. Presidente, quale prevede meccanismo prevede per l'accordo globale sulla distribuzione equa del vaccino per evitare le sfide nazionalistiche? La chiave è la scala, di avere fabbriche in tutto il mondo per produrre i vaccini che superano la fase 3. Lo staff della nostra fondazione sta guardando i dati di tutti i costrutti affinché per quelli più promettenti ci sia un piano con molteplici fabbriche in Asia, America e in Europa. Se riusciamo ad esempio ad avere 1,2 miliardi di dosi entro l'anno, l'allocazione non è più un problema acuto. Se ne facciamo solo 100 milioni, allora diventa un rompicapo impossibile. Quale paese viene prima? Lo diamo al personale sanitario? La gente paga per competere? A me l'importante è solo una cosa, e questa roba qui non sia obbligatoria, così poi ognuno sceglie liberamente, no? Se poi voi volete convincere le persone che questo vaccino serve, che è valido, che è utile, che va inoculato, fate le vostre campagne e cercate di convincere le persone. Patto però è che non cercate di renderlo obbligatorio. Miliardi di dosi, mamma mia ragazzi. Se i vaccini saranno distribuiti equamente sarà colpa, vabbè, non ci interessa più di leggere Bill Gates, tanto lo sappiamo dove tira, cosa vuole vendere il suo vaccino a tutto il mondo, e ovviamente che questo vaccino sia anche obbligatorio. Fondo salva stati come l'eco bonus, l'interesse negativo sui prestiti a 7 anni, andiamoci a leggere quest'altra pappardella che ci vuole convincere a indebitarci. Le condizioni del MES sono estremamente favorevoli, è un'opportunità che valuteremo con attenzione, spero in modo intelligente e costruttivo. Gualtieri torna alla carica sulla nuova linea di credito del meccanismo europeo di stabilità. Ma perché se abbiamo avuto richieste per 100 miliardi sull'ultima collocazione bisogna andare a prendere quelli del MES? Leggiamo, qui ce lo dice il fenomeno, dal quale emerge che i costi di finanziamento sarebbero addirittura inferiori al previsto, un previsto decennale sul tasso farebbe lo 0,8, sostanzialmente bisognerebbe restituire meno soldi di quanto ottenuti in prestito. Ma cosa dici? L'altra metà della maggioranza non ne vuol sentire parlare, dal Movimento 5 Stelle continua ad alzarsi voci contrarie anche tra gli esponenti del governo. Vabbè, insomma, qui sembra che un paletto sia stato messo, almeno dal punto di vista della comunicazione. Però si insiste, e vedete che si insiste come su tutti i giornali a portare a sprombattuto ogni giornale ha il suo piccolo articolo col suo piccolo personaggio che fa la sua piccola campagna pro MES. Ma non vorrei che qualcuno avesse pensato di dire va bene, noi con la BCE facciamo la banca centrale che così come dovrebbe essere, no? E aumentiamo anche il plafond degli acquisti e li prolunghiamo nel tempo. Però voi, in un modo o nell'altro, dovete sottoscrivere qualcosa che vi impegna a fare le riforme. È così. Gli italiani cambiano nemici, ora sono Francia e Germania, leggiamolo, no? L'analisi dell'Istituto Cattano sulle rilevazioni SVG aumenta la fiducia nell'Unione Europea, cresce la convinzione che Berlino e Parigi siano le rivali sul piano economico e diplomatico. In un mondo interconnesso la politica italiana e la politica estera tendono a confondersi sempre più spesso, l'intreccio è ancora più stretto per i paesi europei che si sono dati un sistema di governo a più livelli, in cui decisioni ugualmente fondamentali vengono prese nelle singole capitali. Vabbè, va. Mi interessavano i dati del sondaggio. Ecco qua, non proprio una svolta filoeuropea, ma qualcosa gli assomiglia, vediamo un po' con gli elettori centrosinistra. A inizio aprile il 45% degli intervistati collocava in questa categoria la Germania e il 38% la Francia, a fine maggio l'hanno fatto 42% e il 31% degli intervistati. No ragazzi, purtroppo per leggerlo devo andare a leggerlo tutto, è una pappardella lunghissima e visto che sono già le 9, lasciamo perdere perché magari... Qualcosa di più interessante me l'avete segnalato voi nella nostra chat. La stampa continua così, con il solito nulla, la Azzolina si ritorna in classe con il Plexiglas. Io non so se certe notizie, certe cose escono fuori perché si vuole colpire in qualche modo il 5 Stelle, magari anche, però diciamo che l'idiozia della ministra non è da poco, ecco, se ha detto una cosa del genere. E poi anche qui la parte green della stampa... non ci interessa, altre cose non ce ne sono. Mafie ed estremisti tentano di sfruttare le proteste in città, questa ce la leggiamo perché magari ci riguarda e ci citano, perché sapete un po' come sono fatti questi, no? Un secondo che accedo all'articolo e ce lo leggiamo insieme, almeno cerchiamo di capire se da qualche parte si parla. Generale Pasquale Angelo Santo, comandante del ROS, e quanto alto il rischio che la criminalità organizzata e l'organizzazione estremista approfittino della crisi. Il pericolo è attuale e dovrà essere monitorato con grande attenzione. Le mafie puntano a ottenere consenso attraverso forme di assistenza sociale da sfruttare per manovre occulte di sostegno politico al tavolo dello scambio elettorale politico-mafioso. Al contempo i gruppi antagonisti e più genericamente antisistema alimentano il dissenso nei confronti delle istituzioni, sia in chiave di proselitismo, sia in quello di esasperazione del malcontento all'interno della quale stimolare forma di lotte radicali. Le organizzazioni estremiste cavalcano e strumentalizzano i focolai di protesta sia da parte dei militanti della galassia anarco-insurrezionalista o formazioni vedero-marxiste-leniniste, sia da esponenti dell'estrema destra radicale. Abbiamo registrato tentativi di sobillare ed estremizzare il disagio. Capite? Cioè, se uno scende in piazza a protestare perché è stato sobillato, non perché non mangia, è stato sobillato, non perché fallisce, è stato sobillato. No, perché il cittadino normale se non mangia o se fallisce resta chiuso dentro casa, no? E chiama i carabinieri. Pronto? Carabinieri? Sto morendo di fame, venite ad aiutarmi, così come è uscito poi un filmato. Non è chiaro che i carabinieri magari arrivano, possono fare l'intervento di carità, portano il pacco alimentare. È chiaro che a volte le forze dell'ordine pagano il conto del vecchietto che è andato a rubare il parmigiano al supermercato. Di queste notizie belle si riempiono i giornali, ma... non possono intervenire su una massa di disperati che perde il lavoro, su una massa di disperati che non riceve la cassa integrazione, su una massa di disperati imprenditori che falliscono, devono chiudere battente e chiudere l'attività a cui hanno dedicato la loro vita. Però se qualcuno protesta e si lamenta, probabilmente è stato sobillato dagli estremisti. Questa è un po' la visione di questa intervista. Quali sono le frange estremiste più pericolose? Sia a destra che a sinistra hanno tutti i profili di pericolosità, i gruppi anarco-insurrezionisti sono sempre molto attivi nella progettualità di rivolta sociale. Sul versante destra estrema, suprematiste, razziste, i maggiori profili di rischio sono rappresentati da quegli attori solitari che radicalizzati, sia anche impropri, possono dare luogo ai gesti di estrema violenza. I matti, quindi, no? I matti. In che modo monitorano questi fenomeni? Raggruppamento operativo speciale ROS, organizzazione investigativa dell'arma, disponiamo di reparti specializzati nel contrasto al terrorismo e alla criminalità. Contro i gruppi estremistici sono fondamentali sia le indagini sul territorio, sia il controllo dei social media d'area e del dark web. Il pericolo di disordini sociali è più forte al sud, riguarda anche le regioni del nord più colpite, il fenomeno è trasversale, e così, vabbè. Però insomma molto brutto questa cosa che si dica che poi le proteste sono state sobillate, che come se la gente non avesse veramente non subisse in questo momento sulla propria pelle una crisi economica forte e fortissima. Va bene, andiamo avanti. Eccomi carissimi amici, insomma scusate, spero non vi siate addormentati ascoltando le note di Sleepwalk, tratto sempre dall'esercito 12 scimmie, e ovviamente rispondevo, e potete immaginare, subissato un po' di chiamate, ma eccomi qua, tutto per voi e tutti per noi, tutti uniti sulla chat redazione RBN, su Telegram, il primo a scrivermi ieri sera è stato Giovanni, buongiorno Simone, alle 23 dicevi, è finalmente arrivato anche a me il libro, e grazie mille Giovanni, ne sono ben contento, eccolo qua. Ovviamente i vostri feedback sul libro, se lo comprate, se lo leggete, sono sempre ben accetti. Buongiorno Monica, alle 6:15, ci sono sempre o quasi, ma esco all'alba. Buongiorno a te e buona giornata, speriamo che tu sia riuscito ad ascoltare la trasmissione. Marco, lunga vita a Casa Pound. Di certo siamo ancora qui. Andrea, buongiorno Simone, tanto rispetto per voi, per come vi battete quotidianamente, complimenti per come hai affrontato gli sciagalli ieri, in ufficio ti ascoltiamo quotidianamente, e grazie Andrea. Buongiorno Simone, perché Casapound non viene mai invitato in televisione neanche nei programmi cosiddetti sovranisti, e magari in prima serata, dato che i 3 minuti a 1 di notte sono pressoché inutili? Chi è che prende certe decisioni? Di certo non io. Caro Salvatore, sì, il problema è che spesso si dice dovete andare di più in televisione, ma ragazzi, decide chi invita. Poi in campagna elettorale, se tu riesci a candidarti, hai gli spazi canonici che vengono dati alle forze politiche, sono obbligatori e quindi sono costretti a chiamarti, o magari ti chiamano per farti il trappolone, però è chiaro che fuori da questo contesto giornali e televisioni se ne guardano bene, perché tanto comunque al di là della percezione che possiamo avere noi, che siamo intelligenti, che ci informiamo da soli, che siamo sui social, che facciamo le web radio, di voi che ascoltate, di tutte le persone che si interessano di politica, sanno benissimo che fenomeno è Casapound. E fuori, nel mondo normale, è stata dipinta come un'aggregazione di pazzi sociopatici dedita all'ultraviolenza e al razzismo estremo. Fermate chiunque in mezzo alla strada, se fate il nome di Casapound, più o meno vi dirà questo. E quindi, ovviamente, poi anche le trasmissioni si guardano bene da lasciar parlare Casapound, perché poi subirebbero tutte quante le critiche dei soliti fenomeni dell'antifascismo. Insomma, ovviamente chi è sensibile, chi si fa incartare da queste cose, poi alla fine lo spazio non te lo dà, anche se magari è vicino alla tua area politica, alla tua non so cosa. E quindi c'è di fondo la paura, la sudditanza psicologica si chiama, no? Quella per cui comunque sia alla domanda di un giornalista tendi sempre a rispondere così un po' come vorrebbe lui, e lui è, se il giornalista è bravo ed è di sinistra, cerca di farti dire le cose che vuole, così come la Meloni è cascata in quell'intervista che ho letto sul Corriere, su il fatto di dire che è disposta a parlare col governo per poi avere il titolo sì, l'opposizione è disposta a dialogare. Quindi, cari miei, sudditanza psicologica e altre cose purtroppo portano a tappare la voce a Casa Pound, che non parla da nessuna parte. Buongiorno Alessandro, Lemmy, era un'ora fa, mi scrivevi, ciao Simone, oggi ti ascolto dal lago di Como, ti ascolto dal lago di Como, sono con mio padre in cantiere a lavorare, meno male, grande Lemmy, buon lavoro e buona giornata anche a te. Pietro, ciao Simone, ancora rido per la tua non dissociazione da una cosa con cui non ti sei mai associato ieri davanti al palazzo. E già, caro Pietro, infatti la questione è proprio questa, il giornalista dice, si dissoci da quello che ha detto, ma chi cavolo era mai associato con questo pazzo? Cioè, perché mi devo dissociare se prima non eravamo associati? Se io dico mi dissocio, lascio intendere che prima ero associato e quindi dico quello che vuoi tu, ma questi sono fenomeni. Fortunatamente dopo un po' di anni di politica, e almeno io ho imparato a capire dove vogliono andare a parare con le loro domande. Gianluca, buongiorno, buongiorno Gazza, Pietro, mi dici, mi consigli di leggere il cognome Azzolina alla Toscana, Cazzolina, aspirando la C, Azzolina, vabbè, insomma Pietro, purtroppo la ministra magari poterla perculare per il nome, qui il problema è che vuole mandare i bambini a scuola nell'acquario, non lo so dove possiamo arrivare con queste ipotesi. Nemesi, buongiorno, pagina in verde per la giornata mondiale dell'ambiente, sì, poi l'abbiamo trovato, ahimè, bisogna anche subirsi questa roba qui. Il giornale ovviamente per criticare la chiusura di Casa Pound dice sì, mannaggia Casa Pound, però chiudete pure i comunisti, che è una politica un po' del cavolo, no? Perché non porta da nessuna parte, perché comunque porta ugualmente allo sgombro di Casa Pound, ma poi potete star tranquilli che la sinistra non verrà assolutamente toccata mai, quindi è un errore fare questa associazione. Mi sono perso l'articolo, cioè no, ho aperto il giornale, ma l'articolo che mi hai linkato non me l'ha dato, ci riprovo, copia link e lo apro, vediamo perché parla di noi, è interessante. Comunque devo notare che di sta roba qua, sulla corazzata globalista è uscito ben poco, no? Perché ovviamente magari uno esce fuori dalle risposte giuste e poi ovviamente non trovi le risposte sui giornali che hai dato. Fuori c'erano credo una settantina di giornalisti, eh? Io qui oggi su Corriere della Repubblica e La Stampa non ho letto una virgola. Intanto la gente ha esultato per lo sgombero di Casa Pound, lo sgombero non c'è stato, non c'è stata neanche la notifica di un atto, probabilmente, chi lo sa, magari non va neanche notificato agli occupanti, però noi non abbiamo visto assolutamente nulla. Ieri, nel primo giorno di libertà ritrovata, la vice ministra dell'economia ha avuto modo di comunicare trionfante al popolo italiano la seguente notizia: ho appena saputo che è stato ordinato lo sgombero di Casa Pound, ci lavoriamo da tanto, finalmente si ristabilisce la legalità, evviva finalmente. Poi prosegue la Raggi: dunque, prima di parlare dello sgombero, sgomberiamo il campo da equivoci, noi abbiamo sempre difeso la proprietà privata ed è intollerabile che un edificio, sia esso di proprietà del privato o del pubblico, venga occupato abusivamente. Non esistono giustificazioni ideologiche di alcun tipo per violare la sacralità della proprietà privata. Quindi bene lo sgombero di Casa Pound, che con ogni evidenza era la priorità del governo e della prima cittadina della capitale. Però adesso colgano la palla al balzo e ne facciano sgombrare gli altri 77 centri sociali. Vabbè, insomma, con questa posizione, diciamo, non danno una mano a noi, ma chi se ne frega, il giornale di Silvio Berlusconi una mano non ce la dà, ma non vogliamo neanche averla una mano da nessuno, cioè nel senso stiamo vivi da 16 anni e non abbiamo bisogno, insomma, che qualcuno prenda le nostre parti. Bene chi lo fa, ne siamo ben contenti, ci mancherebbe altro, però non mi aspetto certo da Silvio Berlusconi una mano tesa, e questa posizione poi è politicamente stupida, no? Fratelli d'Italia si è comportata molto meglio, e piuttosto che ripetere la pappardella sgombrateli tutti, forse è meglio fare qualche altro tipo di ragionamento. Ma andiamo avanti con la chat, nostri carissimi amici. Eccomi qua, Alessandro mi scrive, a parte alcune stupidaggini tipo sulla propria sede nel pagare canone e bollette, che non è il punto fondamentale, anche qui no, le bollette, gli inquilini vogliono pagarle, è l'Enel che non vuole rientrare del credito accumulato, di quello che ha accumulato nel tempo, perché a un certo punto ha deciso di sganciare tutto, i cittadini hanno continuato a mettere da parte i soldi, quei soldi ci sono, se, come già detto, se l'ente, se chi deve prendere quei soldi li vuole, stanno qua. Il problema è che non si vogliono prendere per continuare a dire questa cosa. Questo, insomma, l'abbiamo spiegato tante tante volte. punto fondamentale, ma quello di restituire un alloggio civile o lasciare gli occupanti negli alloggi. Almeno al momento la testata, con l'articolo più obiettivo, che cerca di fare un'analisi a 360 gradi, coinvolgendo le residenze super abusive dei compagni, da sempre vere e proprie polveriere di narco-insurrezionalisti. Sì, però ti ripeto, Alessandro, il discorso è che non si può dire sgombrate tutti se volete sgombrare Casa Pound, perché tanto non sgombrano nessuno e alla fine sgombreranno solo Casa Pound e avremo tutti quanti subito una grave ingiustizia, perché a fronte appunto di 77 occupazioni abusive, a fronte di rave organizzati a Capodanno in palazzi di sei piani con la droga, le risse, e il pedaggio per entrare, e nessuno dice niente, tu comunque con questa politica avrai lo sgombro di Casa Pound. Il giorno che lo faranno, il giornale dirà: bene, bravi, avete sgombrato Casa Pound, adesso sgombrate anche gli altri, e invece vi ritroverete i soliti 77 centri sociali. Poi penserete voi di poterli sgombrare quando andate al governo, ma non lo farete ugualmente, capite? Non lo farete ugualmente, non parlo di te, parlo ovviamente del centrodestra. Quindi ragioniamo in altri termini, che è meglio. Cosa mi è partito qui sotto? Questa è una canzone di Philip Glass, altro compositore americano molto bravo, che ha scritto diverse colonne sonore, fra cui quella anche di Truman Show, che è un film ovviamente che a me piace tantissimo, al netto del tizio che ci recita dentro, che però anche qui io valuto sempre poi la performance artistica, non valuto le idee o le posizioni politiche, perché altrimenti non dovrei guardare nessun quadro di Picasso o nessun quadro di chiunque. Non corrisponde esattamente al mio ideale politico, ma l'arte è per fortuna universale e per tutti. Quindi andiamo avanti, oltre all'articolo del giornale, che dà una solidarietà un po' azzoppata, leggiamo Valentina cosa mi scrive. Buongiorno Simone, ho fatto il tuo stesso ragionamento, c'è gente al governo che prega per la seconda ondata di Covid, chissà cosa si inventeranno ancora per screditare medici tipo Zangrillo. Buon weekend e comunque massima stima e sostegno per il vostro lavoro. Ma forse vorrei andare un attimo sull'articolo del giornale, avesse riportato, perché io ieri sera credo, fra le mille, di aver parlato anche con una giornalista del giornale, e vorrei vedere se riporta le mie parole, perché l'ho letto un po' così veloce. Intanto vi lascio un secondo la musica. No, le dichiarazioni non le riporta, però effettivamente la chiusa è bella, è giusto dire che sono dei vigliacchi, che lo fanno per scopo elettorale. Insomma, l'articolo del giornale, diciamo così, pur pretendendo una posizione che ovviamente non condividiamo, perché siamo sempre stati contro lo sgombro di tutti, perché poi quando parliamo di occupazioni a scopo abitativo, bisogna capire che anche in alcune occupazioni a scopo abitativo gestite dalla sinistra ci sono sempre italiani che hanno necessità. L'emergenza abitativa è una brutta bestia, perché riguarda tantissimi, cioè purtroppo chi ce la fa poi vive di indigenza in un altro modo, cioè chi ce la fa a trovare una casa in affitto, chi ce la fa a mettersi il mutuo sulle spalle, di questi tempi una giovane coppia con magari tutte e due i contratti precari, che si mettono un mutuo sulle spalle, no? Ammesso che ci sia un nonno che possa mettere a garanzia un altro immobile, vivono la precarietà. Chi trova un affitto a Roma e non ha un lavoro stabile, sicuro e ben pagato, vive la precarietà comunque. Le giovani coppie, anche per affittare una casa, devono presentare delle garanzie bancarie che non vengono fornite a chi ha lavori precari e esistenze appunto non tranquille dal punto di vista bancario. Quindi ci sono tantissimi che vivono l'emergenza abitativa, non si tratta solo di chi vive dentro le macchine, si tratta che lo Stato non mette in campo quei sistemi che ci sono in tutti gli altri paesi, per l'housing sociale, come lo chiamano loro, ovvero non si costruiscono più da tempo le case popolari e poi soprattutto non si fanno quei piani strutturali di edilizia. Noi abbiamo immaginato il mutuo sociale 2.0, un fondo di 30 miliardi di euro da prendere, la cassa depositi e prestiti o da dove volete voi, a cui gli italiani, le giovani coppie soprattutto all'acquisto della prima casa, possano accedere per avere sostanzialmente quello che è un leasing immobiliare, cioè invece di andare in banca e chiedere i soldi in prestito e mettersi in debito con la banca per 200.000 euro per comprare casa, la casa viene comprata prima dall'istituto per il mutuo sociale, quindi la spesa la fa l'istituto per il mutuo sociale e la gente, invece di pagare un mutuo bancario su un debito, compra un pezzettino di quella casa un mese alla volta. Facendo così cambia radicalmente il meccanismo e posso anche prevedere che a un certo punto, se questa famiglia non ce la fa più, gli viene restituito quello che ha versato e la casa rimane proprietà all'ente che poi la rivende a qualcun altro. Vabbè, insomma, spiegarlo così a due parole e di fretta è un po' complesso. Il mutuo sociale 2.0 lo potete trovare su internet ovunque, l'abbiamo lanciato nella campagna elettorale del 2018, spiega tutto nei dettagli come funziona e come non funziona, magari un giorno ne parleremo più approfonditamente, però ripeto, il problema dell'emergenza abitativa non si risolve con gli sgomberi, si risolve con la casa, perché altrimenti le persone che vengono buttate poi in mezzo alla strada semplicemente occuperanno un altro stabile. Ma andiamo avanti, appunto, Valentina faceva il mio stesso ragionamento, il governo è innamorato del virus e prega per la seconda ondata, poi qui la campagna di Renzi e Prodi sull'abolizione del contante, facciamo che costi qualcosa pagare con la carta moneta, eccola qua, una nuova tassa, la sinistra ha un chiodo fisso, abolire il contante per favorire la moneta elettronica, l'ultimo appello arriva da Matteo Renzi che già ci ha riprovato, no? Favoriamo la moneta elettronica che paga le commissioni alle banche, come lo facciamo? Mettiamo la stessa commissione sull'utilizzo della carta moneta, questi sono matti ragazzi, e vanno avanti così a sprombattuto, speriamo che qualcuno dell'opposizione dica qualcosa. Oh, Paolo Berizzi, Wonder Boy, che cosa scrive? Lo sfratto non basta più sui fascisti, serve un passo di più. Se Casapondo è un'associazione per delinquere, istiga all'odio razziale, va sciolta. Certo, Berizzi, dobbiamo prima essere condannati, no? O basta una velina dove ci scrive che c'è un'indagine, no? C'è un'indagine, io pure posso andare domani, ti querelo e c'è un'indagine su Paolo Berizzi. Allora, facciamo prima che c'è la condanna e poi c'è lo scioglimento, no? E così via, Berizzi. Gianluca Picarelli, buongiorno, una copia del tuo libro intervista si potrebbe mandare alla Georgia Nazionale, chissà non lo aiuti a capire cosa sia il sovranismo e le differenze che esistono con il globalismo berlusconiano, il debito come colpa che ricadrà sui figli e sui figli dei nostri figli. Siamo ancora a questo, mi dice Gianluca, è già, ma giustamente loro hanno i voti perché in TV di questi argomenti non se ne parla. Hai ragione Gianluca, chissà, magari glielo mando. Non so se ha il tempo di leggerlo, anche se è molto semplice, è assolutamente breve, si legge in 3 giorni massimo, o anche in una giornata, se uno ha una domenica a disposizione. Francesca, buongiorno Simone, il libro si chiama La guerra dell'energia di Giampiero Gioime, in vendita da Altaforte, interessantissimo, se potete compratelo, trovate anche il podcast del mio intervento con Gioime su queste questioni. Dovreste trovare il podcast da qualche parte, insomma, mi informo e magari domani ve lo giro, anzi lunedì. Fabio, buongiorno, dopo che FCA ha ottenuto 6,3 miliardi da una banca italiana, ha pensato bene di rimandare la produzione della nuova Panda nelle fabbriche del sud Italia. A Prodi chi si fanno delle campagne con bonus per acquisto di nuove auto? Addirittura ha rimandato la produzione della nuova Panda, e già, vabbè, quando arriverà questo bonus noi faremo magari una campagna per dire quali auto almeno vengono ancora prodotte qui, e magari voi poteste aiutarmi per dirmi quale auto vengono prodotte qui, perché francamente io non so più che cosa dal punto di vista dell'automobile produciamo qua in Italia, ma mi informerò visto che arriva il bonus o lo sconto o quello che è. Ciao Simone, se mai decidessero di sgombrarci lancia un segnale che molti scenderemmo, da Michele, ma ovviamente lanceremo tutti i segnali del mondo, staremo a vedere. Marcello, buongiorno, Casapondo non si tocca, un abbraccio, ti ringrazio Marcello. Sebastiano, buongiorno e complimenti per come ieri ha ammutolito quella massa in forma di giornalai prezzolati con la bava alla bocca, siamo tutti Casapound, ma alla fine vedevo anche tante facce che annuivano, poi c'è stata la domanda velenosetta di quello di Repubblica, quell'altro, insomma vabbè, i giornalisti fanno il loro lavoro ragazzi, i giornalisti dovrebbero essere liberi e fare informazione, ovviamente hanno anche una connotazione politica, ci sono dei giornali che sono schierati politicamente, anche questo è assolutamente lecito, nessuno lo mette in discussione, il problema è che oggi per tirare su un giornale degno di questo nome bisogna metterci tanti tanti soldi e questo è uno dei primi problemi perché l'editoria non è libera, un piccolo editore non può fare un quotidiano, non può essere in concorrenza col Corriere della Sera Eurepubblica o gli altri. Spesso e volentieri questi giornaloni sono di proprietà di grandi capitalisti, delle banche, di fondi speculativi e così via, e gli altri non possono semplicemente competere, quindi nessuno mette in discussione il fatto che esistano giornalisti che hanno una visione politica, però esistono giornali che hanno una visione politica, nessuno mette in discussione questo, però c'è il problema dell'editoria, che quindi non c'è spazio per chi non ha da mettere ingenti capitali, e questo invece non è giusto per niente, perché la stampa deve essere libera, e per essere libera deve avere anche delle risorse che devono, dovrebbero essere più o meno uguali per tutti. Andrea, ciao Simone, ti saluto da Pavia, celebrare la festa di Casamondo a Roma per dare una bella risposta di democrazia e partecipazione alla Raggi, sarebbe una bella risposta a questi incapaci. Vedremo, insomma, qualcosa organizzeremo, caro Andrea. Massimiliano, buongiorno, anche se in ritardo vedo che i cani danzano ma il leone non morirà e rimarranno sempre dei cani. È una parafrasi di un vecchio detto. Intorno ai cadaveri dei leoni festeggiano le iene, ma i leoni rimangono sempre leoni e le iene rimangono sempre iene, con tutto il rispetto per il mondo animale, che è sempre degno di ogni riguardo. Da parte nostra, il Fatto Quotidiano, l'articolo fatto dal Fatto con iniziali dei nomi e cognomi di polizia e proscrizione, vabbè, li conosciamo quelli del Fatto, come sono fatti, appunto, riprendono la vecchia inchiesta della Corte dei Conti, che addirittura ha preso i nomi di chi iniziò l'occupazione 16 anni fa. Segnalo sommessamente sia al Fatto Quotidiano sia a chi ha fatto partire l'inchiesta che magari c'è tanta gente che ha occupato tanti anni fa e che ha risolto i suoi problemi economici, che ha trovato un lavoro e che da Casabound se n'è anche andata, no? Perché se non ci sono poi le condizioni, la gente si sposta e va a vivere da qualche altra parte se riesce a risolvere i propri problemi economici. Questo è successo in diversi casi, fra quelli citati qui dal Fatto Quotidiano, però che gli interessa a loro. L'importante è dire che Tizio, che nel 2003 ha occupato Casa Pound, oggi risulta avere un reddito che gli consente di avere una casa e magari ci è andato a vivere in quella casa. Quindi approfondite meglio le vostre belle indagini, perché ce n'è di gente che è andata via da Casa Pound e è riuscita a risolvere i suoi problemi economici ed è andata a vivere in una casa normale. Adrimes mi scrive: buongiorno, come funziona? In previsione di uno sgombero sono obbligati a trovare una soluzione abitativa per le famiglie, oppure le famiglie finiscono in strada? Funziona così, per quanto ho visto io, caro Adrimes, negli anni. L'ultima volta che ho assistito a uno sgombero è stato in via del Colosseo, dove venni arrestato perché Virginia Raggi aveva deciso di buttare in mezzo a una strada due famiglie di occupanti, di cui una era una signora settantenne diabetica con gravi insufficienze e problemi, e l'altra era una famiglia con un ragazzino disabile e un cane. Che cosa è successo? Che innanzitutto venne proposto alla signora di andare a finire in un'associazione, vabbè, dal Deidali, poi vi racconterò, e alla famiglia venne proposta la casa famiglia. Ovvero il padre doveva andare in mezzo alla strada, la madre e coi figli, compreso il bambino disabile, dovevano andare in una casa famiglia e il cane doveva finire al canile comunale. Questa era la proposta di Virginia Raggi. Dopo un primo duro confronto, diciamo, con le forze dei vigili urbani, si arrivò al campeggio come assistenza alloggiativa. Prendemmo queste famiglie e andammo al campeggio, un campeggio che si trova sulla via Cristoforo Colombo, parecchio fuori Roma, diciamo fra Roma e Ostia. Andiamo a questo campeggio, ci mettiamo lì, aspettiamo, perché il comune ci aveva detto che lì avremmo trovato questa sistemazione in queste roulotte, però pensate cosa eravamo anche disposti ad accettare, pur di fare i bravi. Aspettiamo, e alla fine alle 4:30 del pomeriggio, 5, ci viene detto che no, i posti non c'erano nel campeggio, che il comune ci aveva preso beatamente per i fondelli semplicemente per farci uscire dal palazzo e non era stato previsto nessun tipo di assistenza alloggiativa. Quindi la soluzione era salutare queste famiglie, salutare questa signora e salutare questa famiglia e lasciarli lì in mezzo a una strada e andarcene. L'abbiamo fatto? Ovviamente no, abbiamo ripreso le famiglie, siamo tornati nella stessa palazzina che era stata nel frattempo sigillata e abbiamo rotto i sigilli e abbiamo rimesso le famiglie dentro le loro case, visto che rischiavano di passare la notte in strada. Lo dico pubblicamente, lo rivendico, sono già stato condannato per questi fatti, almeno il processo che riguarda questi primi fatti, che è diviso in due, uno ho già subito una condanna, Insomma, questo abbiamo fatto e abbiamo deciso di rimetterle dentro. Cosa è successo? Poi sono tornati a sprombattuto i vigili urbani, questa volta in assetto antisommossa, menando fortemente con i loro manganelli, sfondando tutto, insomma un grande parapiglia, botte, ammanettamenti, arrestato, ricorderete un po' tutti quanti quelli che mi seguono da tempo. Cosa è successo alle due famiglie, visto che non potevamo più seguirle? È stata proposta la casa famiglia a quelle lì, come avevo detto, che avevano il bambino, il cane e il figlio disabile, e ovviamente hanno accettato, poi non so che fine abbiano fatto, e alla signora invece è stata portata in quella famosa associazione che gli era stata proposta il primo tempo, che nei fatti era un campo nomadi attrezzato e gestito da parte del Comune di Roma, cioè c'era un grosso campo nomadi, poi una piccola rete con a fianco un'altra piccola struttura, praticamente all'interno del campo nomadi, dove c'era un'associazione di queste, no, di questi filantropi comunisti che gestiva gli anziani in difficoltà e in emergenza, quindi una specie di ricovero così temporaneo, una stanza minuscola dentro un container dove è stata buttata quella signora col diabete. Questo è quello che offre il Comune di Roma oggi, non è che ti offre una casa popolare, un alloggio, una casa in un quartiere, magari anche lontano, periferico, cioè scordatevi che alle persone che vengono sgombrate vengano offerte delle mura in mattoni, una casa vera e propria. Capito? C'è il campeggio, c'è la casa famiglia, c'è l'associazione dei comunisti Tal dei Tali, questo viene offerto alle famiglie che devono essere buttate in strada, ed ecco perché ovviamente non ci fidiamo di nessuna cosa proponga il comune. Enrico mi segnala che sono sulla 7, no, in realtà sono qui a fare la radio con voi, lo so, sarà una registrazione dell'intervento di ieri. Ciao Simone, come hai ben capito io non sono pro sgomberi, ma leggendo gli articoli delle varie testate online si parla come al solito di brutti e cattivi con associazioni ed istituzioni varie, rientra Alessandro riguardo l'articolo del giornale, almeno l'articolo del giornale parla anche degli altri. E se non sbaglio qualche giorno fa aveva parlato bene anche di Area 121 e lo approvava anche Luca Marcella, correggimi se sbaglio, ciao e buona giornata sempre a difesa della torre, grazie Alessandro, sì, capisco benissimo, so benissimo che il giornale e magari a volte anche Libero o magari a volte anche La Verità prendono una posizione anche a favore e ringrazio il fatto che ci sia una posizione a favore, però come avevo detto ieri alla ragazza che mi ha chiamato per il giornale e che poi non ha riportato le mie parole all'interno dell'articolo, sarebbe bene che anche il centrodestra o i sovranisti iniziassero a prendere una posizione un po' più coraggiosa e a parlare quantomeno di emergenza abitativa. No, non si può dire semplicemente la proprietà privata è sacra, non si può fare niente, perché poi invece in Costituzione ci sono scritte altre cose, no? Lo Stato favorisce il risparmio per l'acquisto della prima casa, l'hanno scritto e magari anche l'opposizione potrebbe appellarsi a quello per proporre quello che noi proponiamo da tempo come il mutuo sociale. Comunque trovo giusto tutta la critica che ha fatto il giornale, però purtroppo, ripeto, quando sento parlare di sgomberi, cioè sgombrate Casa Pound, ma poi sgombrate tutti gli altri, so benissimo che si prende una cantonata, perché poi alla fine si sgombrerà Casa Pound e tutti gli altri rimarranno lì e chissà cosa dirà il giornale a quel punto. Comunque ti ringrazio sempre, caro Alessandro, sempre presente e sempre a segnalarmi le cose. Qui sulla chat, Emanuela, buongiorno, le tue risposte ieri ci hanno riempito di orgoglio, ma mi chiedo e ti chiedo come si fa ad avere fiducia in questa magistratura? Ragazzi miei. Qualche magistrato ogni tanto buono capita, guardate anche la vicenda Facebook, quindi non è tutto assolutamente corrotto, corrottibile o politicizzato. Certo, Alba Monte che fa l'inchiesta su di noi, che è rappresentante di area magistratura di sinistra, vediamo un po', eh. Adesso apro il sito perché così vi do il link, no? Se voi andate su areadg.it, areadg.it, che è l'associazione di cui mi pare sia capo Alba Monte, o insomma sta dentro lì questa area, questo raggruppamento di magistratura di sinistra, Area Democratica per la Giustizia, voi aprite e trovate che non hanno, come dicevo anche ieri, neanche avuto lo sforzo di cambiare il font del Partito Democratico, cioè il logo di Area Democratica per la Giustizia è il logo del PD, cioè c'è lo stesso font, c'è gli stessi colori, lo stesso modus grafico con una grossa lettera, quella della A, che è assente, diciamo dal corpo del logo, ma si legge, così come vediamo un po' il logo del Partito Democratico. Eccolo qua, il logo del PD è uguale, una P verde con una D che è scavata all'interno del rosso. Di qua è il sito di Magistratura Democratica, qui di Area Democratica per la Giustizia, è esattamente identico, cioè cambia la tonalità del verde, ma siamo a parlare della stessa cosa, area DG, quindi di che vogliamo parlare. È chiaro che il giudizio su un'associazione comunque sia connotata politicamente non dovrebbe essere dato da un magistrato che è connotato politicamente, no? Se vogliamo anche dire che sia lecito avere una magistratura connotata politicamente, io dico di no, no? Non dovrebbe essere assolutamente così, ma poi insomma questo è il metodo Palamara, lo conosciamo bene, ne stiamo parlando proprio in questi giorni. Per quale motivo devo essere giudicato da un magistrato che ritengo inaffidabile da questo punto di vista? Lo sgombero mai effettuato di Casa Pound è colpa di Salvini, lo hanno appena detto, e così via. Ragazzi miei, Enrico, ti ringrazio per questa segnalazione, si dicono anche questo. Comunque, bene, grazie Mario, anche a te ho sforato tantissimo con la rassegna.